Da Claudia De Mircan un'ottima giornata. Apriamo questa nuova settimana della consulenza con un po' di sana attività fisica. Allenare il corpo porta giovamento anche alle funzioni cerebrali. Se svolto con regolarità e buonsenso, il movimento è un toccasana per il cervello, anche nella terza età. Effetti dell'attività fisica in ambito neurologico e geriatrico. Di questo parliamo oggi con i nostri ospiti, il dottor Paolo Rossi, neurologo coprimario alla clinica Hildebrand del centro di riabilitazione di Brissago e lo specialista in scienze motorie Damiano Zemp con un dottorato in ricerca. Buongiorno signore, benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli over 65 dovrebbero fare tra i 150 e i 300 minuti, quindi 2-3 ore, di attività fisica moderata la settimana. Lo consigliate anche voi?
Da medico direi che assolutamente sì. L'attività fisica è ormai arcinoto che è un fattore di protezione verso tutte le patologie cardiovascolari. Quindi sicuramente l'attività fisica è consigliata a qualunque età, direi non soltanto nella terza età, però chi volesse cominciare più avanti negli anni sicuramente fa un buon passo verso il mantenimento dello stato di salute.
Dottor Zemp?
Sono completamente d'accordo, nel senso sono linee guida molto importanti, negli anni si è cercato di semplificare molto il messaggio, adesso ci si limita a specificare almeno 150 minuti ad alta intensità oppure 300 minuti ad intensità più bassa,
moderata. E allora tra poco approfondiamo anche la quantità, le tempistiche. 076 321 11 13 via WhatsApp oppure 0848 03 0808 per le telefonate. Tra poco tutti i consigli e i benefici dello sport per corpo e cervello anche nella terza età. L'attività fisica fa bene al corpo e alla mente, lo confermano molte ricerche scientifiche. Il movimento regolare è un toccasana, rallenta i processi degenerativi del cervello, ne favorisce il recupero in caso di trauma o ictus. Ma come accade tutto ciò e quale attività è adatta alle varie esigenze e alle possibilità? Ce lo spiegano oggi alla consulenza il dottor Paolo Rossi, specialista in neurologia, coprimario alla clinica Hildebrand e lo specialista in scienze motorie Damiano Zemp. Allora signori, possiamo partire dicendo che in generale, lo sappiamo, l'esercizio fisico aiuta anche a invecchiare meglio, ma sarebbe comunque bene iniziare da giovani a fare sport.
Come ho detto prima, sicuramente l'abitudine all'attività sportiva è un'indicazione ormai recepita da qualunque organizzazione a livello mondiale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte le associazioni mediche danno questa indicazione. Se lo porto sul campo neurologico, che è quello che più mi compete, direi che se c'è già una ricaduta diretta sulla prevenzione delle malattie cerebrovascolari, altrettanto negli ultimi ormai decenni si è appurato che una moderata attività fisica o quantomeno la continuità di un'attività motore, che non necessariamente lo sport, può dare un aiuto anche nella prevenzione dei processi di invecchiamento cerebrale patologici, quindi nell'insorgenza delle malattie croniche.
Quindi il movimento, non necessariamente lo sport in quanto tale, ma se qualcuno avesse passato invece una vita da sedentario e decidesse di mettersi in moto a 60, 70 e perché no anche 80 anni, non è mai troppo tardi oppure sì?
No, gli studi recenti sono già più da 20 anni che si parla che anche l'importante è fare attività fisica, quindi non è importante a che età si incomincia, prima si incomincia meglio è, ma ci sono studi epidemiologici molto chiari che dicono che anche una persona che non ha fatto attività fisica per una vita a 80 anni incomincia può aumentare la massa muscolare, migliorare la velocità di cammino, quindi la sicurezza in ambienti sia in casa che al di fuori della casa. Poi si vede anche in riabilitazione sicuramente che anche a 80 anni dopo un'operazione al femore o anche a 90 anni con l'attività fisica si recupera, si può recuperare, quindi non c'è mai niente di perso. È importante iniziare il prima possibile anche perché a una certa età è più difficile incominciare, diciamo, anche la motivazione magari è un pochino più difficile. però ci sono persone che incominciano a fare effettivamente attività fisica, a seguire un corso di ginnastica a 80 anni.
Ma veniamo alle attività specificamente. Dicevamo in apertura che debbono essere moderate. E è sufficiente camminare, quindi, per capirci?
Direi che per una persona che non ha mai fatto un'attività sportiva vera e propria, cominciare per esempio a camminare o preferire le scale piuttosto che il lift, allungare il tragitto per andare a fare la spesa, possono essere già un buon inizio. E lì subentra anche a un certo punto l'aspetto motivazionale, che è un aspetto fondamentale nella pianificazione del movimento. L'aumentare progressivamente la propria attività motoria per poi magari farla portare più su un'attività, chiamiamola così, sportiva, sicuramente poi mette in circolo tutte quelle molecole, quelle sostanze che dal punto di vista biochimico danno anche la consapevolezza del piacere del fare l'attività e che sono poi alla fin fine diventano neurotrasmettitori molto importanti per la cosiddetta eccitabilità corticale.
Poi verremo nel dettaglio dei benefici sul cervello, ma dicevamo almeno mezz'ora o un'ora, 3 volte la settimana. Chi se la sente, dottor Zemp, può spingersi oltre la passeggiata, ma cosa consiglia? Comunque di consultare un medico prima di, che ne so, cimentarsi nel triathlon?
Sì, diciamo di differenziare l'attività sportiva, quindi si può quasi dire verso la competizione. Se uno ha 60 anni, 70 anni, ha avuto ma poca esperienza a livello sportivo e decide di mettersi l'obiettivo fra un anno di fare la maratona di New York, ecco che è sicuramente adatto che vada a fare un controllo medico per assicurarsi che a livello cardiocircolatorio e anche a livello muscolare non ci siano particolari problemi di salute. Una persona però che a 60 anni si iscrive a un corso per la terza età o 65-70 anni, i monitori sono comunque formati per accogliere persone anche fragili. Ecco che non è necessario fare una visita medica.
Quindi essere seguiti è una buona cosa, non il fai da te, diciamo.
No, io direi che il fai da te. Sicuramente se si comincia avanti negli anni è un qualche cosa che potrebbe portare anche a dei problemi, anche banalmente a dei problemi di osteotendine, muscolari, quindi sicuramente la gradualità, sicuramente anche farsi consigliare da un professionista che come diceva il dottor Zemp non deve essere necessariamente il medico nelle prime parti, però sicuramente l'affiancamento di un professionista e di una parte medico-sanitaria direi che è assolutamente consigliabile.
Intanto Marisa ci scrive e dice: "I miei figli mi hanno regalato la cyclette, fantastica anche se fuori piove. Questo è un buon modo per fare movimento,
Sì, questo è un buon modo. C'è anche l'aspetto motivazionale di pedalare sotto la pioggia, perché no? Se piace, volentieri.
Dottor Rossi, ma in che modo muovere il corpo agisce anche sulle funzioni del cervello? Dicevamo che appunto muoversi fa bene al cervello, ma come mai? Che cosa accade?
Beh, perché normalmente il nostro cervello già comincia a farci muovere prima ancora che si cominci a fare un movimento, perché la pianificazione del movimento comincia ben prima dell'effettuazione del gesto motorio. Subentrano tanti aspetti che sono quelli emozionali, motivazionali, e poi alla fine il nostro cervello mette in piedi tutto quel meccanismo di pianificazione di passi successivi che ci portano a compiere l'azione. Quindi il movimento, se vogliamo, è l'effettore ultimo di un processo estremamente complicato a livello cerebrale che viene utilizzato proprio anche nel percorso di riabilitazione per favorire il recupero dopo una patologia o nel corso di una patologia cronica, per incrementare quello che è la plasticità, quindi corticale, quindi la capacità di riadattamento a una patologia che il cervello può ancora avere oppure no.
Quindi mi spingo un po' oltre, ma quindi anche l'immaginare il movimento può essere d'aiuto? Diceva che è un processo che prima che il corpo appunto parte dal cervello.
Sicuramente l'imagery motorio ormai è dimostrato da studi di risonanza funzionale che le persone che fanno l'immaginazione del movimento, che può essere anche semplicemente l'immaginazione di muovere una mano, un braccio, una gamba, attivano aree corticali. Quindi l'imagery motorio è sicuramente la dimostrazione che il movimento comincia molto prima.
Però
del
questo
gesto
non vuol dire che se possiamo muoverci fisicamente, ecco, non abbiamo la scusa di star lì. No, c'è che immagino e sono a posto.
No, sicuramente no. si farebbe solo un primissimo pezzettino di tutto quello che è il processo. Quindi tralascerei poi quella che è la parte proprio più motoria, che è la prevenzione,
certo,
a quel punto.
Ma quando parliamo di processi degenerativi del cervello, mi corregga se sbaglio, parliamo di Alzheimer, Parkinson, demenza senile?
Sì, questo nell'accezione più comune. Anche l'invecchiamento, se vogliamo, è un processo in cui il cervello appunto invecchia ed ha più difficoltà ad adattarsi a nuove situazioni. Quindi sicuramente una stimolazione che arriva dall'attività fisica, quindi dalla cosiddetta pianificazione, è un processo che facilita il mantenimento di un'attività cerebrale che anche nel corso delle malattie degenerative si è visto che può in qualche modo contrastare o quantomeno rallentare il decorso della disabilità che la malattia determina.
Ma quindi se queste condizioni sono in corso, diciamo Alzheimer, Parkinson, demenza, è possibile un recupero grazie al movimento?
Non mi spingerei a dire che è possibile raggiungere un recupero in patologie di questa entità. Sicuramente è una strategia che viene utilizzata per cercare di potenziare in riabilitazione, le chiamiamo le funzionalità residue della persona, e quindi questo già è un traguardo importante da mantenere nel corso di una patologia cronica.
Ci sono però casi in cui un cervello, diciamo, danneggiato è messo in condizioni di recuperare grazie al movimento fisico. Accennavamo in apertura all'ictus e ai traumi. In questi casi si può davvero recuperare? Signor Zemp.
Sì, a dipendenza della gravità della situazione, bisogna veramente andare a stimolare dove è necessario. Se l'ictus è lieve, bisogna stimolare che è reversibile. Bisogna andare ad agire sul corpo intero con stimolazioni specifiche, muscolari o anche cognitivo-motorie. Se c'è una parte che è stata colpita maggiormente, bisogna fare attenzione a stimolare soprattutto questa parte malata per evitare compensi troppo grandi, e nel terzo caso che certe funzionalità sono compromesse definitivamente, ecco che bisogna allenarsi proprio per cercare di sviluppare strategie compensatorie al meglio.
Quindi la riabilitazione attraverso il movimento aiuta a ristabilire anche le funzioni cerebrali. Ci si muove, si sta meglio e si ha voglia anche di fare nuovamente movimento. Si innesca una sorta di circolo virtuoso.
Sì, esatto, è proprio così. La riabilitazione sfrutta tantissimo questo aspetto, l'aspetto motivazionale. Per molti dei nostri pazienti, una delle prime domande che vengono poste dai nostri terapisti è anche inerente a quelle che sono le proprie attività preferite nel momento che era precedente la malattia, perché il paziente che fa un'attività riabilitativa che in qualche modo lo riporta a un qualcosa che per lui era piacevole fare precedentemente, si è dimostrato che sicuramente dà più efficacia. A me piace sempre citare il caso di una giovane donna che a seguito di un ictus, lei era una pianista professionista, eravamo un po' fermi nel percorso riabilitativo fino a quando uno dei miei collaboratori non ha immaginato di fare un cosiddetto training motorio facendole suonare il pianoforte. E abbiamo avuto veramente una ripresa veramente impressionante di quello che è stato il recupero. Tant'è che adesso fa di nuovo la pianista professionista.
Bello. Quindi... Ma è corretto dire che le conseguenze di un ictus dipendono dalla parte del cervello che viene danneggiata e quindi la riabilitazione deve essere adattata al tipo di trauma? O c'è una riabilitazione che va bene per qualsiasi tipologia di trauma?
No, direi che la riabilitazione ha un concetto che proprio è quello dell'essere una terapia che va individualizzata sulla persona. Quindi sicuramente c'è a monte la conoscenza, e quella è una conoscenza tecnica del neurologo, del neuroriabilitatore e degli altri terapisti che si occupano di riabilitazione neuromotore, quindi logopedisti, neuropsicologi, fisioterapisti, gli ergoterapisti, che sanno che a una certa lesione solitamente corrispondono certe difficoltà, certi impairment motori, certe disabilità. E partendo da questo, che è il terreno di lavoro, chiamiamolo così, c'è poi la necessità di implementare il cosiddetto progetto riabilitativo proprio in considerazione di questo. E questo nell'ultimo periodo ci dà una grossa mano anche la tecnologia, attraverso l'utilizzo di strumentazioni che vengono definite di nuova tecnologia, le cosiddette terapie robotiche, che a me non è che piace poi tanto come termine perché non è esattamente così, dove si cerca di integrare l'atto motorio con l'atto cognitivo proprio per cercare di ridare una struttura completa a quella che è la pianificazione del movimento dopo una malattia.
Ma se una lesione cerebrale danneggia ma non distrugge il tessuto cerebrale, quindi abbiamo capito che questo tessuto può gradualmente ripristinare le sue funzionalità. Ma quando invece c'è poco o nulla da fare, purtroppo?
Allora, qui il discorso si complica un po', però io direi che anche nelle situazioni dove il danno impedisce il recupero, sicuramente il pensare di intervenire attraverso un processo riabilitativo anche per compensare con quelli che sono le capacità di movimento residue, quello che il danno motorio irreversibile invece non consente più di fare, è sicuramente un processo tipico della riabilitazione. Si tratta del cosiddetto compenso.
Dal pubblico ci scrivono: è vero che dopo un ictus camminare da seduti è un buon modo per sviluppare l'equilibrio? Camminare da seduti, immagino muovere le gambe, ma stando seduti.
Io sempre. Qua, nel senso, come fase iniziale sicuramente sì, che comunque camminando a seduti si allena anche la stabilizzazione del tronco, però per alla fine di questa fase preliminare, quando la persona incomincia a poter stare in piedi, ecco che deve essere stimolata in posizione retta, magari anche scaricata dal suo peso, ci sono degli strumenti apposta con delle imbragature, quindi deve proprio stimolare il cammino in verticale, sentire la forza di gravità, e solo così riuscirà a migliorare ancora. Diciamo, da seduti si migliora un po' la stabilizzazione del tronco, che aiuta sicuramente la fase successiva, ma bisogna comunque prima o poi metterci
anche in piedi. Ci deve essere un'evoluzione. Ancora dal pubblico: mia madre, 75 anni, nell'ultimo anno sta perdendo lucidità. Non ricorda le cose e ripete sempre le stesse. Ho capito che cercare di risolvere attraverso il parlare è praticamente inutile. Dovrei portarla a fare movimento? Potrebbe aiutarla? Fisicamente è ancora abbastanza in forma.
Allora, la stimolazione cosiddetta ambientale, che vuol dire uscire, vedere persone, vedere luoghi, mi permetterei di suggerire, ovviamente qualora non sia stata fatta una valutazione specialistica, ma nello specifico della domanda direi che portarla in situazioni ambientali che sono al di fuori di quelle della propria abitazione, delle cosiddette quattro mura. Quindi vedere luoghi, persone, soprattutto cose a lei conosciute da tanto tempo, può essere un buon sistema di stimolazione. La parola in sé per sé sì è importantissima, però in questi casi giocherei molto sulla contestualizzazione, quindi sulla stimolazione visiva, che è una stimolazione estremamente forte proprio per la nostra memoria.
Ancora dal pubblico: dopo la pandemia, convincere mio padre a uscire di casa è un'impresa, non ha più voglia di fare niente. Gli ho comprato una cyclette ma non la usa. È difficile stimolare una persona anziana che non vuole saperne. Qualche consiglio?
Sì, sono situazioni con cui siamo confrontati quotidianamente. Sì, si cerca di coinvolgere i familiari, in questo caso, come la signora che scrive già fa, magari con quella volta che bisogna accompagnare il parente dal medico o a fare la spesa, sfruttare l'occasione per fare un giro un po' più lungo, per passeggiare un po' più a lungo, così magari questo è un primissimo passo verso una maggiore attività fisica. In casa abbiamo visto la cyclette sicuramente per rafforzo muscolare è sicuramente ideale, ma non è, diciamo, il metodo migliore per allenare l'equilibrio e la sicurezza.
Quindi uscire aiuta, diciamo.
Assolutamente sì.
Ancora dal pubblico: mia nonna ha scoperto recentemente le passeggiate nei boschi. Il problema è che ci va da sola. Ho paura che si perda o si faccia male. E il cellulare per lei è un optional. Onestamente preferirei stesse a casa. Può essere un problema. Un anziano troppo entusiasta magari, che poi non fa attenzione a...
Come si diceva prima, sicuramente cominciare da 0 a 100 non è mai la cosa ideale. Se ci fosse una persona che accompagna la nonna a fare la passeggiata nei boschi, sicuramente sarebbe più utile. Comunque non cercherei di non smorzare più di tanto l'iniziativa della nonna, ma come dire, contenerla e farle capire che alcune cose forse... appunto, meglio
quindi
farle
per la nostra
all'inizio
tranquillità, non è il caso di segregarle in casa, insomma, i nostri
anziani. No, direi che la nostra tranquillità deve essere sempre misurata con quello che è il piacere che una persona ottiene dal fare le proprie cose per conto proprio.
Fare regolarmente attività fisica stimola anche la circolazione sanguigna del cervello, stimola la formazione di nuove cellule e quindi di reti neurali, e protegge dalle malattie cardiovascolari, che sono uno dei fattori di rischio anche per la demenza. Ma in che senso? Che cosa lega in questo modo cuore e cervello?
Fondamentalmente se guardiamo proprio alla prevenzione delle patologie cardiocerebrovascolari, il concetto è piuttosto comune. Il movimento previene la cosiddetta sindrome metabolica, che è una delle cause maggiori di complicanza poi cardiovascolare. La generazione delle nuove reti neurali dipende... è un passo successivo, che è quello legato alla maggior ossigenazione del sangue, quindi più che nuove reti si tratta di prevenire l'invecchiamento di quelle esistenti. E in questo senso penso che ormai i dati siano più che acclarati, tanto che appunto l'OMS ha fatto uno statement sulla necessità sull'indicazione a fare movimento, quello che ha citato lei all'inizio.
E cosa dire invece dell'allenamento cerebrale, quindi non attraverso il movimento del corpo, perché c'è chi ama allenare la mente piuttosto che il corpo, ma è abbastanza?
Mens sana in corpore sano, mi verrebbe da dire. Quindi sì, va bene, certo, l'allenamento cognitivo assolutamente è un perno di quello che è la prevenzione dell'invecchiamento cerebrale. Se lo aiutiamo anche con l'attività motoria, sicuramente aggiungiamo molto a quello che già facendo il training cognitivo puro si riesce a ottenere.
Quindi fare entrambe le cose è cosa buona e giusta.
Sì.
Ma allenare quindi il corpo porta beneficio anche alle funzioni cerebrali, lo abbiamo detto, è un dato di fatto. La prevenzione sarebbe la cosa migliore da fare. Cominciare a fare movimento il prima possibile ed essere regolari. Magari lo ribadiamo anche con piccole cose apparentemente banali, no? Come scendere dal bus due fermate prima e camminare di più fino a casa, non c'è bisogno appunto di strafare. Ribadiamo questo concetto che è importante.
Sì, come dicevano appunto le linee guida che ha menzionato all'inizio, che il messaggio è proprio questo: l'importante è fare, muoversi, camminare. Quindi quello è la base di tutto. Attività fisica non si intende per forza andare in palestra, andare a fare il percorso vita, significa, come dice lei, passeggiare. Al giorno d'oggi ci sono anche dei contapassi che sono dentro nei telefonini, nei braccialetti, sono strumenti che possono motivare la gente a mettersi un obiettivo di 3.000, 4.000, 5.000 passi al giorno. Quindi si capisce, ok, oggi mancano ancora 500 passi, quindi faccio un giro in più della casa. Quindi è importante veramente muoversi, perché una cosa che non è ancora stata bene citata, una cosa giusto che camminando si allena proprio le reti neuronali, poi i muscoli muovendosi, attivandosi, quindi producono diverse sostanze che hanno dei benefici che tramite il sangue poi arrivano al cervello, che hanno veramente dei benefici proprio per la salute delle strutture. Quindi da una parte l'allenamento allena gli schemi del movimento, dall'altra parte queste sostanze, queste si chiamano miochine, che viene da muscolo, arrivano al cervello e permettono di mantenere più sane le cellule nervose.
Dal pubblico ci scrivono, un signore dice: ho 70 anni, sono a monte con le capre, faccio formaggio e molto movimento, comunque purtroppo per fortuna non mi va di restare qui da solo l'inverno in valle, quindi vado in Thailandia 5 mesi e lì mi manca un po' il da fare. Certo che l'inverno vado in depressione se rimango qui, ma non so se sarebbe una terapia da proporre ad altra gente. Questo spostarsi, no? tra il mare e i monti è comunque un aspetto positivo, no?
Beh, considerando che io adoro il mare, sicuramente lo consiglierei. adesso, al di là della battuta, io credo che già soltanto il avere l'iniziativa di fare un'attività così diversificata tra una stagione e l'altra ha sicuramente un aspetto che non posso dire che non vada fatto, anzi.
Certo, anche Anacleto ci scrive.
Senza andare,
dice,
in Thailandia, tutti anche, possiamo pensare di fare un percorso di questo tipo.
Anacleto dice: classe 1949, mi dicono che esagero, ma io quando torno sono felice e contento. Quando torna dai suoi giri in bicicletta, poi ci dice di dare un'occhiata perché mette anche un sito su cui probabilmente troviamo i suoi bei giri in bicicletta. Ecco, quella, mi dicono che esagero, però se Anacleto si sente bene non esagera.
Se Anacleto fa i suoi giri in bicicletta e questi gli danno beneficio, non riporta infortuni e riesce a sostenere il ritmo, direi che benvenuta la bicicletta.
Ancora dal pubblico: ho iniziato a fare corsi di gruppo in palestra quando sono andato in pensione. È la cosa migliore che potessi fare. Mi muovo, sto in compagnia e mi diverto. Lo consiglio a tutti. Ecco, quale importanza, no, che dicevamo, anche lo stare in gruppo, il condividere un'attività, avere la voglia di andarci.
Sì, sì, qua torniamo al discorso dell'individualità. Quindi quando anch'io consiglio ai miei pazienti dell'attività fisica, bisogna studiare, valutare un attimino la rete sociale che ha, i desideri. C'è gente che in compagnia si sente bene, vuol fare attività insieme per conoscere altra gente, c'è gente che preferisce attività più individuali, quindi consiglio passeggiate o attività in palestra, in un centro fitness. Però l'importante è chiedere al paziente, come diceva già il dottor Rossi, quali sono i suoi interessi, sia in fase acuta per trovare dei stimoli, degli agganci, ma anche dopo, quando uno va a casa o anche una persona comunque che vuole cominciare attività fisica, vedere un attimino dove abita e quali sono i suoi interessi per dargli consigli più specifici possibili.
Tra l'altro ci sono tanti enti, associazioni, no, che organizzano attività di gruppo per la terza età. Diamo spazio velocemente all'ultimo messaggio. Ho 55 anni e mi spaventa la possibilità di sviluppare demenza quando sarò anziano. Purtroppo in famiglia abbiamo dei casi. Quanto posso contrastare o ritardare un eventuale Alzheimer con il movimento, con lo sport? Ora mi muovo poco, ma se mi dite che aiuta, da domani mi alleno per la maratona. Lo sport può dare una speranza in questo senso? Il movimento?
Direi che intanto è un primo passo per mettere delle condizioni che favoriscono la prevenzione. Quindi non dico di andare a correre domani la maratona, ma sicuramente uscire di casa sì.
Certo, poi c'è Nicoletta, non abbiamo forse il tempo, ma dice: da ex triatleta e maratoneta, ora 82 anni, ma non riesco più a correre a causa di forti dolori alla schiena, e in bicicletta andavo ancora prima del Covid. Cosa posso fare? Una volta alla settimana vado in piscina. Abbiamo un consiglio per Nicoletta e poi dobbiamo chiudere.
Sì, la piscina sicuramente è un'attività ideale. Adesso sono anche diversi centri del movimento o centri fitness adatti anche alle persone della terza età, dove si può caricare in modo corretto e evitare di peggiorare la sua situazione per quello che riguarda i dolori.
Io ringrazio davvero il dottor Paolo Rossi, specialista in neurologia, coprimario alla clinica Hildebrand, e grazie a Damiano Zemp, specialista in scienze motorie. Grazie davvero per i vostri consigli. La consulenza torna domani 12:50 circa, tema giovani e social.